Il magazzino, a cura di Raffaele Palumbo, cultura, civiltà e altra bella mercanzia.
Una nuova puntata del magazzino qui su Controradio. Partiamo per questa domenica. Benvenute e benvenuti all'ascolto. Tante cose con noi in Tillimani, il loro leader storico. Parleremo di quello che sta accadendo intorno alle chat GPT, parleremo di quello che sta accadendo intorno ad alcune presentazioni librarie molto interessanti. Andremo come sempre infine a parlare di vino. Non perdete il filo, ci risentiamo tra pochissimo.
Cosechas y su amor dan al indio en este mundo alegría en su dolor, dan al indio en este mundo alegría en su dolor. Por donde quiera que vaya toca triste el rondador, por donde quiera que vaya triste el rondador, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor.
Non potevamo non partire con un pezzo storico degli Intillimani, che saranno a Firenze, al Tuscany Hall, il 22 di maggio, per presentare alla fine di una tournée mondiale, ultima data italiana, il loro ultimo disco Agua. Abbiamo sentito il loro leader storico, quello che c'è da sempre per intenderci, quindi parliamo di 56 anni di storia dentro gli Intillimani, Jorge Coulon, sentiamolo.
Tornare a Firenze per noi è tornare a casa, ma non soltanto, ma tornare a una città che è cardinale nella cultura mondiale, il momento in cui il mondo ha bisogno di cultura e di riflessione. E allora per me, che ho vissuto dai 25 a 40 anni in Italia, che mi considero culturalmente italiano, è sempre un privilegio tornare a Firenze.
Dicevamo che naturalmente voi a quegli anni italiani, fiorentini, romani, avete legato tanti bei ricordi, ma anche ricordi dolorosi, di esilio.
Beh, per essere giusti, la parte dolorosa l'ha messo la situazione del Cile, diciamo, l'esilio che abbiamo dovuto soffrire per 15 anni. Però la parte bella, i ricordi belli sono sempre legati a un'Italia piena di fermenti, di effervescenza che abbiamo avuto la fortuna di vivere, diciamo. Forse gli anni più interessanti nel secolo XX dell'Italia.
La sera del 22 maggio al Tuscany Hall sarete in un concerto molto atteso per presentare Ultima Tappa Italiana in un tour mondiale, il vostro ultimo disco Agua. Ce lo racconti questo disco?
Guarda, è una collaborazione con Giulio Wilson, cantautore fiorentino tra l'altro, in cui dopo l'esperienza dell'anno scorso abbiamo deciso di lavorare insieme a un disco che pretende fare musica prima di tutto, però anche fare coscienza sulla situazione del mondo oggi, come l'uguaglianza, gli abusi e anche la coscienza umana si stanno portando sull'orlo prima di una guerra, e dopo della mancanza o dell'abuso delle risorse della terra che sono ogni volta più limitate, specialmente quelle dell'acqua che dà nome al disco.
Da questo punto di vista il vostro impegno civile, il vostro impegno politico non è mai finito?
Guarda, per me è difficile concepire il vivere, viviamo sempre in società, viviamo sempre con altri, è difficile scenderlo dal compromesso, dall'impegno politico. La politica c'ha una parte bella, così come una parte molto brutta, però c'è la parte bella che è quella che ci permette di sperare in un futuro migliore.
Possiamo raccontare cosa possiamo aspettarci sul palco? Naturalmente un grande spettacolo come sempre, immagino.
Sì, beh, sarà bello perché sarà una collaborazione a tutta scena, diciamo. Faremo la presentazione sempre con Giulio e due dei suoi musicisti. E mi permetto di dire che presenteremo un disco molto bello, molto diverso in un certo senso. Naturalmente lo spettacolo conterà anche con le vecchie canzoni, però vogliamo che la memoria serva per costruire il futuro, non per diventare un museo di quello che eravamo.
Questo è giustissimo, però non posso non chiederti un ricordo di quando sei tornato per la prima volta in Cile, di quando sei tornato a suonare, di quando sei tornato anche a fare politica attiva.
Sì, beh, noi abbiamo avuto due tappe, penso, non tanto diverse dall'Europa. Nell'anno 2019 una rivolta contro questo sistema ultraliberista che ha portato alla miseria a tanti e alla ricchezza scandalosa a pochi. E poi abbiamo vissuto il periodo della pandemia, che è stato per noi artisti e per tutti che lavorano in questo campo a una situazione veramente drammatica. Però siamo già di ritorno e a fare quel che sappiamo fare.
Cioè incontrare il pubblico, fare dischi, ma soprattutto fare concerti.
Ecco, e quello, non abbiamo altre pretese, diciamo, di quella di suonare ed essere ascoltati e condividere col pubblico questa emozione profonda che porta la musica, specie la musica quando ha contenuti che parlano all'intelligenza e non soltanto alla muscolatura.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Woo-hoo! Woo-hoo!
Si sono mosse durante l'ultima settimana notizie molto importanti a livello mondiale sulle cosiddette chat GPT. Che cosa sono e perché Elon Musk ha deciso di scrivere una lettera per fermarli, fatta firmare poi da altri 1000 personaggi molto importanti del mondo delle imprese e della scienza? E perché il garante per la privacy italiana sta cercando di bloccare la chat GPT in Italia? Abbiamo chiesto tutto questo a Marco Renzi, esperto di digitale.
ChatGPT è un bot, ovvero un robot privato della Roma, insomma, sempre macchina artificiale. E cosa sono i bot? I bot sono tutti quei meccanismi di risposta automatica che vengono utilizzati oramai da tanto tempo e che sono, come dire, autonomi, cioè le query, no? Le domande più frequenti che noi poniamo a qualcuno, azienda privata o pubblica che sia, vengono gestite attraverso questi bot, ma molti altri servizi vengono gestiti appunto attraverso questi bot. Come funziona un bot? Un bot è un algoritmo che viene istruito per fare appunto alcune semplici funzioni al posto dell'uomo. Queste semplici funzioni arrivano fino al dialogo con queste persone, un dialogo ovviamente elementare. Nel caso di ChatGPT, l'intelligenza che, come dire, che interagisce con noi si chiama intelligenza generativa ed è un bot di seconda, terza, anche quarta generazione, cioè un bot molto più evoluto, che non si limita appunto ad avere uno schema attraverso il quale interagisce con noi, ma arricchendo il proprio bagaglio culturale continuamente attraverso un meccanismo che si chiama machine learning, che è l'implementazione automatica dell'algoritmo con tutti i contenuti che passano attraverso gli schemi che l'algoritmo prevede per andare a setacciare la rete per avere informazioni, questa intelligenza genera in modo automatico ma proprio, quindi non sono risposte che qualcuno gli dice di dare, ma sono risposte che lui formula in modo automatico. Ma le formula però senza vera intelligenza intesa come lucidità nella risposta che dà, ma semplicemente adeguando gli schemi comportamentali che l'algoritmo gli dice di utilizzare nel raccogliere informazioni rispetto a un determinato argomento. È chiaro che più questa cosa migliora e più l'interazione con questo strumento dà l'impressione di interagire con qualcuno che lucidamente risponde alle nostre risposte. Questo non è, non c'è nessuna lucidità nelle risposte, cioè lucidità inteso come appunto decisione specifica di rispondere a quell'argomento.
Come aspetto umano, diremmo così.
Esatto, il database è sempre più grande, sempre più ricco, la capacità di analizzare questi database è sempre maggiore e quindi ovviamente la risposta può essere sconvolgente, al punto da realizzare per conto nostro addirittura libri interi, addirittura film, addirittura video, addirittura tesi di laurea, qualunque cosa ovviamente, perché non c'è limite alla capacità di queste macchine, il limite sta soltanto nell'accuratezza della tecnologia che c'è dietro per costruirlo.
Però la notizia è che in questi giorni Elon Musk ha scritto una lettera aperta firmata da altre 1000 persone in cui chiede una moratoria perché dice questa tecnologia potrà portare l'umanità alla catastrofe. La notizia di queste ultime ore è che il garante per la privacy ha chiesto di bloccare la chat GPT in Italia. Che significa questo?
Sono due notizie molto diverse, ma che ovviamente insistono sullo stesso argomento. La prima, cioè l'appello di Musk e compagnia, in cui sono coinvolti anche eminenti studiosi e imprenditori a vario titolo e di varia umanità, grandezza e spessore, è una necessità che può essere intesa anche da un punto di vista meramente commerciale, cioè nel senso noi siamo rimasti indietro, quindi è bene che ci date il tempo di adeguarci. Questa è la risposta più cattiva che mi viene in mente. Se no, si può pensare ad altro, nel senso che il rischio che ci sfugga di mano è molto vero e presente, ma è un rischio che non sta in capo ai motivi che ci vogliono far credere, cioè che stiamo per realizzare l'AL 9000 che Kubrick ci raccontava in 2001 che sia nello spazio. Il rischio che è estremamente realistico è che i piloti non sappiano più pilotare gli aerei, che i macchinisti non sappiano più pilotare i treni, che i sistemi, essendo gestiti da questi questo tipo di intelligenze prendano decisioni per conto proprio, ma non perché appunto hanno un'idea impazzisce, ma perché il sistema si autoalimenta e quindi scavalca automaticamente le decisioni umane, perché tanto a quel punto non servono più, non fanno più parte della gerarchia. Allora sì, questo è un problema realissimo, estremamente concreto, che stiamo già vivendo e che ChatGPT e tutta questa generazione di intelligenze generative mette ancora di più a nudo, mette ancora di più in chiaro. Questo è il vero problema, ma questo problema non lo sta dicendo nessuno, perché su questo tipo di realtà nessuno può speculare, quindi non ci sono soldi. C'è soltanto la necessità di adeguarsi e di fare un salto culturale. Per quanto riguarda il garante della privacy, è un modo per mettere i piedi nel piatto molto italiano, nel senso che noi abbiamo questo garante, il garante ovviamente deve dire la sua su qualunque meccanismo, abbiamo, come dire, un garante che ci tutela, no? E allora secondo loro, secondo il garante, il modo in cui ChatGPT acquisisce i nostri dati personali è un modo non chiaro. Ecco, non vorrei dire fraudolento perché è una brutta parola, però non è chiaro, non è esplicito, e quindi qualunque tipo di raccolta dati non esplicitata ovviamente fa sì che scatti questo provvedimento del garante. Anche lì non c'è nessun meccanismo realmente tutelativo, è semplicemente un modo per dire: oh, ci siamo anche noi, attenzione.
Adesso di idraulica e di un contributo importante dato dall'Università degli Studi di Firenze. Nei laboratori dell'università sono stati realizzati delle ricerche che hanno portato ad un modello fisico per la sicurezza dei corsi d'acqua in caso di piena. Stiamo parlando del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, UNIFI, e del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Stiamo parlando di un'opera che verrà realizzata per il tratto del torrente Orme ad Empoli, quindi non una grande opera, però in realtà qui c'è tanta ricerca dietro, perché c'è un'opera riprodotta in scala, integrata con un ponte stradale, che servirà come simulazione per cercare di generare opere capaci di contenere in sicurezza i corsi d'acqua in caso di piene particolari. Ci ha raccontato tutto Simona Francalanci, ricercatrice di idraulica responsabile del progetto.
Questa attività che si è conclusa da poco nasce dalla sinergia tra il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e l'Università di Firenze. In particolare il Consorzio ormai qualche mese fa ha commissionato la realizzazione di un modello fisico per testare lo stato del progetto esecutivo di un'opera da realizzare per la difesa del territorio dal rischio idraulico. La particolare geometria e conformazione progettuale prevista per l'opera da realizzare ha fatto sì che il consorzio volesse approfondire alcuni aspetti facendo delle prove sul modello fisico. La progettazione fatta al computer non sempre e non in tutti i casi può dare delle risposte affidabili su alcuni tipi di processo. In particolare l'opera da costruire è costituita da un sistema di briglia a bocca tarata connesso ad un ponte per un attraversamento stradale. La particolare, diciamo, geometria dell'opera necessitava di una verifica idraulica in laboratorio per quanto riguarda i battenti idraulici di contenimento dei livelli.
Avete realizzato un grande modello grazie alla stampante 3D che riproduce anche le asperità del terreno.
Allora, sì, il modello è stato stampato con una stampante 3D ad elevata risoluzione in una scala 1 geometrica, in una scala geometrica 1 a 25. E nello stesso modo, come sono state scalate la topografia dell'alveo e le dimensioni dell'opera progettuale, è stata, diciamo, scalata anche la rugosità delle pareti di rivestimento. L'opera da costruire è prevista rivestita in muratura di pietrame. E quindi nel nostro modello fisico in laboratorio abbiamo utilizzato un materiale sabbioso incollato sulla superficie di rivestimento per riprodurre la scabrezza dell'opera.
Questo è molto interessante e ci racconta, come dire, di una simulazione molto vicina alla realtà dei fatti.
Sì, diciamo che attraverso il modello fisico vengono scalate sia le dimensioni geometriche dell'opera. Inoltre vengono scalate anche le quantità idrauliche, quindi anche la portata che transita nel all'interno del modello viene scalata opportunamente. Per rendere un'idea, il modello fisico ha una dimensione in pianta di 2 metri per 5 ed è collegato a un serbatoio di alimentazione a monte e 2 serbatoi di raccolta dell'acqua a valle. I serbatoi di valle e il serbatoio di monte sono collegati da un sistema di tubi collegati a loro volta a delle pompe e a delle valvole che consentono il ricircolo della portata liquida all'interno del sistema.
Un'ultima riflessione sul fatto che il mondo della ricerca è in continua attività per cercare di migliorare sempre di più il livello di sicurezza dei nostri fiumi.
Sì, diciamo che questa attività è sicuramente una attività in cui la ricerca si è applicata per dare delle risposte concrete in un caso di studio reale. È una procedura che, appunto, come dicevo prima, non viene sempre seguita nella progettazione delle opere, perché non sempre c'è la possibilità di realizzare delle prove su modello fisico, ma in questo caso sicuramente la sinergia è stata produttiva e fruttuosa.
Boy!
veniamo alla nostra pagina dedicata ai libri, vi segnaliamo la presentazione domani, lunedì 3 aprile alle ore 17 al Gabinetto Viese di Firenze, presso la Sala Ferri in Palazzo Strozzi, la presentazione del bel libro di Marco Marmeggi, che presenta il suo Il respiro del dinosauro, fuga da Lipari. Il dinosauro è Lipari, la fuga è quella straordinaria che ci racconta. Nell'ambito delle iniziative sul 25 aprile, lo stesso autore, Marco Marmeggi, che ha scritto Il respiro del dinosauro per Giunti Editori. Ascoltiamole ai nostri microfoni.
Il respiro del dinosauro è ambientato nel 1929 sull'isola di Lipari, che funzionava da isola di confine insieme a tantissime altre isole minori del Tirreno prevalentemente. E il 27 luglio da quest'isola fuggono, occasione rarissima che non si è più ripetuta poi nel corso della storia, tre antifascisti importantissimi: Emilio Russo, Carlo Rosselli e Francesco Nitti. È uno smacco per il fascismo, uno dei più grossi smacchi e le più grandi fughe che siano avvenute. E la storia parte da questo evento effettivamente che si è svolto e viene proprio guardata con gli occhi di un bambino, Michele, che è un abitante dell'isola, un lipariota, che proviene da una classe sociale povera e che per diverse coincidenze si trova a conoscere proprio Emilio Russo. Da lì nasce un'amicizia, un rapporto stretto che porterà Michele a partecipare in qualche modo attivamente alla fuga di questi tre antifascisti.
È una storia anche di liberazione interiore. Un momento in cui il fascismo era abbastanza agli inizi, godeva di consenso, era già naturalmente illiberale, però fu una storia di liberazione clamorosa, ma anche importante, di speranza.
Sì, sì, l'idea era quella di riuscire a far immedesimare un giovane di oggi in una condizione di marginalizzazione e di povertà, di un ragazzo che vive lontano dall'Italia, dalla civiltà fascista ancorata nel continente, che quindi non ha mai affrontato le problematiche del fascismo realmente e che in realtà scopre durante gli anni del confino, perché se ricordiamo il confino a Lipari viene istituito dal 1927 fino al 1929, quindi è una piccola parentesi, ma in questa parentesi abitanti lontani di mondi insulari e distanti conoscono effettivamente la ferocia e la negazione della libertà che il fascismo rappresenta e che il confino rappresenta forse in maniera più evidente di altre costrizioni e altri regimi di assenza di libertà.
È una storia bellissima che ci racconta che anche quando non si vede c'è sempre una speranza. Il regime ci aveva visto benissimo, tra Lipari e Ventotene aveva scelto veramente le migliori menti.
Aveva scelto le migliori menti, infatti si dice anche, no, che il confino fascista rappresenti l'università della resistenza. Il fascismo riesce in qualche modo paradossalmente a riunire all'interno di piccoli territori, in carceri molto, molto stretti, in ambienti molto stretti, le migliori intelligenze che poi diventeranno le migliori intelligenze della resistenza. Cioè in qualche modo quindi non si può forse pensare la resistenza senza quella pratica di conoscenza, di scambio, di relazione, di organizzazione anche e di formazione che il confino rappresenta per i futuri antifascisti che parteciperanno alla resistenza. C'è una piccolo personaggio che in realtà tanto piccolo nella storia non è, e che è Bruna Pagani, un'amica con cui Michele stringe una forte relazione. È un personaggio realmente esistito, peraltro combatte poi la resistenza, lei la fa davvero e anche lei si forma, raggiunge il padre Bruno Pagani che è rinchiuso nel confino insieme a Lipari, insieme a Rosselli, e in qualche modo lei si avvicina a Lusso ed è un personaggio realmente esistito. La chiamavano la signorina Lusso perché la trovavano sempre in giro con Emilio Lusso, e attraverso questa conoscenza lei poi effettivamente parteciperà alla resistenza nel nord Italia. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine, I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out. Are all right.
wouldn't let her. I don't mind all the guys dancing with my girl. That's why I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind with the kids are all right. The kids are all right.
Veniamo adesso ai consigli del Sartori, il formato cartaceo di Cesare Sartori.
Allora, questa settimana vi consiglio il libro di una scrittrice statunitense di origine giapponese, lei si chiama Julie Otsuka, il titolo del libro è Venivamo tutte per mare e lo pubblica in italiano Bollati Boringhieri. Il libro è basato su documenti veri perché è un'antologia, una sorta di antologia delle tante storie, delle migliaia di giovani donne giapponesi, le cosiddette pose in fotografia, che giunsero negli Stati Uniti agli inizi del Novecento per andare a nozze con loro connazionali immigrati oltreoceano. La Otsuka non ha scelto una protagonista, ne ha fatte parlare molte, quindi è una voce, non è una voce unica che parla, è una voce corale che racconta la vita straordinaria di queste donne partite dal Giappone per andare in sposa a uomini giapponesi che vivevano, lavoravano negli Stati Uniti, hanno attraversato l'oceano andando incontro all'ignoto, perché di questi uomini loro non sapevano quasi nulla, mariti sconosciuti. Erano giovani, ignare, piene di speranza, si scambiano le foto di questi mariti sconosciuti, immaginano insieme un futuro incerto in una terra straniera. Sono giorni di ansia, di trepidazione, un po' d'angoscia, di nostalgia per il paese che stanno lasciando, di paura per questa nuova terra, queste nuove città dove andranno a vivere. Arriveranno a San Francisco, ci racconta in queste, racconteranno nelle loro testimonianze la prima notte di nozze, i lavori spesso sfibranti, la lotta per imparare una nuova lingua, per capire e inserirsi in una nuova cultura, in un nuovo ambiente, e poi l'esperienza del parto, della maternità, e ancora il devastante arrivo della guerra con l'attacco di Pearl Harbor e la decisione del presidente Roosevelt di considerare i cittadini americani di origine giapponese come potenziali nemici. Sulla nave, scrive a un certo punto Otsuka, raccontando la storia di una di loro, sulla nave eravamo quasi tutte vergini, avevamo i capelli lunghi e neri e i piedi piatti e larghi e non eravamo molto alte. Alcune di noi venivano dalla città, ma molte di più venivano dalla campagna. Alcune di noi venivano dalle montagne e non avevano mai visto il mare tranne che in fotografia. Alcune di noi erano figlie di pescatori invece che conoscevano il mare da sempre. Sulla nave per prima cosa confrontammo le fotografie dei nostri mariti. Tutti quanti loro avevano promesso di venire a prendersi a San Francisco il giorno del nostro arrivo in porto. Sulla nave ci chiedevamo spesso, ma ci piaceranno? Li ameremo? Le riconosceremo dalle foto quando li vedremo per la prima volta sul molo? Questa voce collettiva a cui ha dato ascolto Giulio Otsuka è una voce fatta di speranza, di rimpianto, una voce fatta di nostalgia, di paura, di trepidazione, di dolore, di fatica, qualche volta di orrore, spesso di incertezza. Ma davvero un libro potente ed essenziale, emozionante e necessario. Buona lettura.
Shadow, shine a light on me. In all of my life, so that much more I see.
all of these words. Sometimes I look so obscene. I see the sky and the silver good friendship. Glittering prize is the price of love, love. They can remember the quiet side of your mind. They can remember attraction of pain. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First looking hard, then our last breath away. Always in a time was by your side. We were staring out, we were staring out. Catching in a dream, captured all in the heart. We were spending time, we were staring out. The beat, if more than one, for the matter of love, can you never stop? Shine on, shine the light on me. In all of my life, so that much more I see. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First a king heart, then a last breath away. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First it came half, then our lights breath away. See it in the eyes, that the light's gone. We were spending time, we were staring out. Taking to the world, and with nothing new. We were staring out, now we're staring in. You never need ever more than one. Cold nights of love, can you never stop? Shine on, shine a light on me. In all of my life, so that much more I see. Like a glittering prize, I saw you up on a clear day. First they came hard, then our lives break away. Only on a clear day. On a clear light. Always on a clear day. As if the flights are low.
Questa settimana il nostro enologo di fiducia Giampaolo Chiettini ci porta alla scoperta di un altro personaggio straordinario. Stiamo parlando di Marco Morelli, sommelier, ci racconterà anche di come è diventato produttore di vino, ci racconterà anche di cosa significhi partecipare a Vinitaly, grande rassegna del vino in Italia, ma anche del suo rapporto dalla scrittura e con il suo essere scrittore e produttore di vini. Ascoltiamolo insieme, come sempre partiamo da Giampaolo Chiettini e poi sentiamo Marco Morelli.
Allora, questa settimana, Raffaele, ti presento Marco Morelli. Marco Morelli è un amico appassionato di vino, appassionato da diversi punti di vista. Lui è sommelier della FISAR, produttore e scrive anche di vino. Lui ha un'altra attività. Ho pensato di presentarti, di farti conoscere Marco, perché lui ha scritto un racconto che si chiama Guida Galattica al primo Vinitaly. È un racconto che parla del suo primo Vinitaly. Il Vinitaly è la fiera dedicata al vino che si tiene a Verona tutti gli anni da una 55 d'anni. E quindi per questo motivo te lo presento e te lo faccio conoscere. Oltre al fatto che lui è anche sommelier. Quindi si parla anche di sommelier, lui è sommelier della FISAR e ci sono poi sommelier anche dell'AIS, che sono due congregazioni diverse e due associazioni diverse, e quindi ti potrà parlare anche di questo. Il Vinitaly da oggi c'è la 55esima edizione, che è questa mostra mercato del vino. come tutte le, i mercati, come tutte le mostre, sono fatte per vendere il vino, quindi ci sono le cantine che presentano i vini e ci sono i commercianti, importatori, piuttosto che ristoratori, agenti, qualcuno l'abbiamo conosciuto in una qualche nostra intervista, che vengono e assaggiano i vini, decidono, fanno ordini e quant'altro, insomma un mercato. Visto che siamo a Verona, luogo di, in cui penso sia uno dei luoghi a tutt'oggi dove si beve più vino, e visto che si parla di vino, il Vinitaly è diventata anche un po' una sagra, una festa, purtroppo, dico io, perché le aziende ci vanno per lavorare e è successo che, e succede ora un po' meno, che il Vinitaly, soprattutto la domenica, si trasformi in una baraonda tipo film dal tramonto all'alba, insomma, con gente ubriaca che gira per i corridoi, che beve qualsiasi cosa, ecco. Quindi questa, diciamo, è la parte brutta del Vinitaly, anche se comunque per molti appassionati rappresenta sempre un appuntamento interessante, dove puoi andare e ad assaggiare con discrezione tutti i vini dalla Sicilia all'Alto Adige, insomma.
Allora andiamo a sentirci Marco Morelli, partendo proprio come sempre dalla sua passione per il vino.
La passione per il vino nasce da lontano, come tutti quanti noi. Ci siamo avvicinati al mondo del vino più per divertimento che non per professione, almeno questo è il mio approccio. Poi ho deciso di fare un corso di sommelier della FISAR e lì ho scoperto un mondo in realtà affascinante, che ci permette di aprire la mente a tante sfumature del mondo enogastronomico che sono veramente affascinanti, insomma, e coinvolgenti, quindi questo mi ha dato lo stimolo di continuare a fare il mio percorso.
Che cosa vuol dire fare il sommelier? Che cosa fate?
Noi, allora, fare il sommelier per me è vivere il mondo del vino in maniera più consapevole, anche se a volte qualcuno dall'esterno può avere l'immagine del sommelier un pochino vecchio stile, ingessato, eccetera, eccetera. In realtà per me è solamente avere una base di conoscenza e di competenza che mi permette di viaggiare e poter godere di tutte le bellezze con uno sguardo diverso. Poi far parte della FISA nello specifico vuol dire far parte di un gruppo di amici, far parte di un'associazione che ti permette di, tramite servizi, tramite approfondimenti e serate, continuare a mantenersi in contatto tra di noi e ecco, portare avanti questa passione comune.
Prima Giampaolo Ghettini raccontava del tuo primo Vinitaly e del racconto sul tuo primo Vinitaly soprattutto.
Sì.
Che cosa è stato? Un battesimo del fuoco? Cosa è stato?
Un battesimo del fuoco, sì, io non ero mai stato a Vinitaly e quindi ho detto no, vabbè, sono diventato sommelier, bisogna che vada, non è una cosa a cui puoi rinunciare.
E cosa è successo?
Però sono andato in maniera molto inconsapevole, che secondo me è mezzo bello. Diciamo che a me piace vivere la vita in generale, ma anche il mondo del vino in maniera molto leggera, in maniera molto semplice. E quindi sono andato con questo gruppo di amici e sono rimasto travolto, anche se avevo provato a prepararmi, però non c'è verso di avere una preparazione e affrontare il Vinitaly, non te lo consente il Vinitaly, ti travolge.
Sei diventato anche un novello produttore di vino, ci racconti di questo?
Sì, sempre per seguire questa mia passione che mi ha travolto, a proposito di travolgenza, ho deciso di intraprendere questo percorso alla mia maniera. Quindi mi sono cercato un piccolo terreno che avesse anche un piccolo spazio per realizzare una cantina per poter fare il mio prodotto. E quindi ho iniziato a produrre da un ettaro di terreno nel Chianti Classico. Sono uscito quest'anno con la mia prima bottiglia, in realtà, che è un rosato, perché il Chianti Classico necessita di un po' di affinamento, quindi ancora non è pronto.
Ma come ti senti quando qualcuno assaggia un tuo vino? Come quando qualcuno legge un tuo racconto?
In realtà sì. Allora, la differenza è che il vino lo fa fondamentalmente la vigna e l'enologo. Io posso dare do delle mie idee, fondamentalmente con il mio enologo ci siamo trovati proprio perché abbiamo idee molto comuni in questo. Però ecco, il libro lo scrivo io, i racconti li scrivo io personalmente al 100%. Il vino però do un'impostazione, diciamo, io ritengo che i vini debbano avere un'anima e quindi l'anima gliela deve trasmettere il produttore. Poi l'enologo, il cantiniere, l'agricoltore sono fondamentali per poter realizzare questo sogno, però in effetti c'è un po' di analogia tra scrivere un racconto e produrre il vino, che è quello di cercare di trasmettere un messaggio.
Tutti i pensieri emanati, tu guarda. Primero tiempo a luce sanna dura. Già se era fatta non so poi a me tu sai come fuoco. Amore che è venuto mai non mi arrende ci voglia provare io no tu sai come fuocore. Quando sei sbagliato,
il giornalista mi deve raccontare quello che succede, non giudicare. Il mestiere del giudice è un altro. Tu devi vedere, capire, interpretare e raccontarlo. Questo è il nostro mestiere. L'aggressività assoluta del giornalismo moderno è una aggressività cretina, perché non ne ricavi niente.
Il magazzino a cura di Raffaele Palumbo, cultura, civiltà e altra bella mercanzia.